Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto a Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9 in punto e 40 secondi di oggi, mercoledì 8 aprile. Noi iniziamo oggi la puntata della nostra rassegna stampa attaccati alla cronaca, perché a volte le idee servono, e questa è una rassegna stampa culturale, quindi che è fatta con le idee servono a illuminare anche la cronaca, le notizie di prima pagina. Si è discusso moltissimo questa mattina a prima pagina, ovviamente, cioè la condanna europea all'Italia perché alla Diaz fu tortura. Allora, su questo tema leggiamo un articolo scritto da Luigi Manconi su internazionale.it, dove appunto le idee servono a illuminare cosa è successo. È una caratteristica specifica della psicologia politica italiana. Il titolo di questo intervento, direi inesorabile, di Luigi Manconi è "Perché in Italia tutti hanno paura della polizia". Inizia così: a volte, come per miracolo, la letteratura giuridica, specie nei suoi elaborati internazionali, raggiunge vette di nitore assoluto. Ed è piuttosto interessante raccontare una storia che ha nulla del nitore, la storia di quello che avvenne a Genova durante il G8, partendo da una legge che è nitore. E la limpidezza delle formulazioni assume un'esattezza matematica, continua a scrivere Luigi Manconi su internazionale.it. Tale è il caso della definizione che si trova nell'articolo 1 della Convenzione contro la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia nel 1988. Leggiamo quelle parole. Il termine tortura indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitte ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale o su una sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore e alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime inerenti a tale sanzioni o da esse cagionate". Ecco, all'interno di questa prosa complessa, di questa monolite di frase, si trovano tutte le distinzioni e tutte le possibilità della definizione del termine tortura. E Luigi Manconi, in questo articolo su Internazionale, giustamente sottolinea che in questa definizione si sottolineano anche le sofferenze mentali e si ritrova l'intera storia degli universi concentrazionari creati dai dispotismi del Novecento. Ecco, questa è, come dire, la partenza di questo articolo di Luigi Manconi su internazionale.it, che però ha un titolo eloquente e inesorabile: "Perché in Italia tutti hanno paura della polizia". E qui entrano le idee che provano a corroborare quello che avviene nella contemporaneità, nell'attualità. La domanda a questo punto ineludibile è, scrive Luigi Manconi, perché tutto questo non vale per il nostro paese? Perché l'Italia, dopo 27 anni dalla ratifica della Convenzione dell'ONU, non ha ancora introdotto nell'ordinamento il reato di tortura? La prima risposta è semplicissima: perché la società italiana, nel suo complesso, classe politica compresa, ha paura della polizia. Questa è l'affermazione forte di questo articolo di Luigi Manconi, ed è un'affermazione forte dietro la quale troviamo alcune grandi riflessioni della storia del pensiero politico di stampo liberale, ma possiamo anche intravedere la sensibilità di un Leonardo Sciascia, ecco, in questa affermazione. Sì, è proprio così. La società italiana ha paura della polizia, non teme le forze di polizia in quanto strumento di repressione della illegalità e del crimine, in quanto titolari esclusivi del monopolio legittimo della forza. Se così fosse, ad averne timore sarebbero solo coloro che vivono nella illegalità e nel crimine, e tutto sommato una piccola percentuale di cittadini. Il fatto grave, che spiega tante cose, che anche la mancata introduzione del reato di tortura, è che resiste nel paese e nei suoi gruppi dirigenti una forma diffusa di preoccupazione, non per ciò che le polizie in nome e in forza della legge possono compiere, ma per ciò che possono compiere contro la legge. E questo è un altro elemento chiave di questa riflessione di Luigi Manconi è che possiamo leggere su internazionale.it, cioè lo Stato di diritto, il rispetto assoluto della legge come elemento chiave di ogni agire politico e di ogni istituzione. Questo, la possibilità, la consapevolezza che, come dire, a questo principio base della società liberale ci possono essere, si possa sospettare un'eventuale deroga da parte dei comportamenti di qualcuno, beh, questo mina il fondamento della stabilità di uno Stato. Questo lo spiega la teoria classica del pensiero liberale politico. È come se la classe politica, continua a scrivere Luigi Manconi su internazionale.it, in particolare non si fidasse della lealtà delle polizie, dubitasse della loro dipendenza in via esclusiva dalla legge, ne temesse le reazioni incontrollate. Da qui una sorta di complesso di inferiorità e di sudditanza psicologica che pone come prioritario l'obiettivo della stabilità e della compattezza delle stesse forze dell'ordine, anche quando ciò vada a discapito della correttezza e della piena legalità del loro agire. Si tratta di un meccanismo micidiale che alimenta lo spirito di corpo e impedisce la trasparenza, che rafforza le tendenze all'omertà e ostacola qualunque processo di seria autoriforma. Continua Manconi in questo articolo, che è davvero molto complesso. Ci sono, insomma, è anche molto difficile sostenere una tesi così forte facendolo, come dire, in maniera molto equilibrata, sorvegliando profondamente le parole, i termini che vengono utilizzati. Non si spiega altrimenti l'opposizione da parte di membri di forze di polizia e dei loro sindacati, e forse ancora di più da parte dei ministri dell'interno, della difesa e di tanti esponenti politici, all'introduzione del reato di tortura e del codice identificativo per gli operatori di polizia in servizio di ordine pubblico, misure adottate nella gran parte dei paesi europei. Come non capire che tortura e codice identificativo sono dispositivi a tutela del prestigio del corpo e dell'onore della divisa e contro quegli uomini in divisa che disonorano il corpo a cui appartengono? È interesse in primo luogo delle polizie, partendo dall'assunto che la responsabilità penale è personale, far sì che gli autori di illegalità e violenze siano individuati e sanzionati in maniera adeguata allo scopo di distinguerli nettamente dalla gran parte dei loro colleghi che di illegalità e violenze non si sono resi in alcun modo responsabili. Come non capire che negando la possibilità di individuazione di sanzione per i pochi colpevoli si finisce con l'omologare nella colpa che è innocente a chi non lo è? Ma insomma, questo è, come dire, una parte corposa di questo intervento di Luigi Manconi, che si può leggere su internazionale.it proprio all'indomani dalla notizia che della condanna dell'Europa all'Italia per la tortura alla Diaz durante il G8. Insomma, vi segnalo questo articolo, lo potete trovare anche sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it. Per dirla con il famoso incipit del pasticciaccio di Carlo Emilio Gadda, dovremmo essere come Don Ciccio in Gravallo, cioè ubiqui ai casi, noi aggiungiamo anche ai tempi, e sarebbe stato fatti molto bello essere al Village di New York e ascoltare proprio questo brano dal vivo, Me and My Baby, eseguito da Benny Green al pianoforte, il brano che arriva da quegli anni e da quel locale che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui di Pagina 3, Me and My Baby. Noi iniziamo e continuiamo la nostra rassegna stampa con la consueta panoramica, nostra sventolata, il volo d'uccello tra le pagine culturali dei quotidiani di oggi. Allora vi segnalo sulla stampa, pagina 24, Rocco Moliterni, che ci parla dell'apertura, dell'inaugurazione oggi di Arts and Foods alla Triennale di Milano. Appunto si inaugura Arts and Foods, la grande mostra curata da Germano Celant in occasione dell'Expo. Dai coltelli dei cannibali alle installazioni di Fischer, un percorso tra i rituali dell'alimentazione dal 1851 ad oggi. L'articolo di Rocco Moliterni si apre con un'affermazione di Gabriele D'Annunzio, un elogio di D'Annunzio alla propria cuoca che si chiamava Albina, fra l'altro proprio al centro di questa della triennale di questa mostra Arts and Food si trova proprio la grande scrivania di D'Annunzio di lavoro, insomma D'Annunzio un po' come centro di questa specie di divina commedia sul cibo, così la definisce Rocco Moliterni all'interno di questo articolo oggi sulla stampa. E invece sempre su temi relativi a Milano, relativi ai grandi eventi, relativi a questa estetizzazione dell'esistenza, verrebbe da dire, troviamo sul Corriere della Sera di oggi un articolo di Vittorio Gregotti molto interessante, dedicato al dibattito sul design. Il 14 aprile a Milano si apre il Salone del Mobile e Gregotti prova a mettere qualche puntino fermo. Se il design diventa solo seduzione. Al via la settimana milanese dell'arredo, una riflessione sulla trasformazione del disegno industriale. Ormai ha perso la sua originaria forza progettuale per migliorare la moderna società di massa, scrive Vittorio Gregotti. Alcune parti del suo ragionamento li troviamo poco dopo l'inizio del suo articolo. Ovviamente ciò che è diffusamente definito oggi come design è un atteggiamento che vorrebbe investire ogni oggetto e azione della cultura, della globalità come neocolonialista dei nostri ambienti, oggetti, informazioni, eventi, costumi, ma anche relazioni sociali, comportamenti, spettacoli, espressioni soggettive, falsamente libere attraverso una visibilità super evidente, dimostrativi di un'attualità. Io confesso che non ho capito benissimo questa frase, ma mi viene in mente, posso salvarmi citando Montaigne, un meraviglioso passo degli Essai di Montaigne in cui lui sentiva parlare degli architetti di casa sua con delle parole magniloquenti della sua casa e dice ma con quelle parole però in realtà parlavano semplicemente della misera porta dell'ingresso della mia cucina, quindi insomma mi proteggo con Montaigne se non capisco bene Gregotti oggi sul Corriere. Vi segnalo anche invece sul Giornale a pagina 24 un articolo di Gian Cristiano Desiderio che ci dà la notizia della morte di Lidia Croce, 93enne, figlia di Benedetto Croce, l'ultima figlia di Benedetto Croce, dedicò tutta la vita alla sistemazione della biblioteca paterna. Fra l'altro Gian Cristiano Desiderio sul Giornale ricorda anche come Lidia Croce fosse anche stata la moglie di Gustav Herling, uno scrittore polacco, un intellettuale polacco, autore di un libro, Un mondo a parte, in cui raccontava proprio del suo internamento nei gulag sovietici. E così oggi sul Giornale invece vi segnalo da Avvenire Fabio Mantovani, un bellissimo articolo, una bellissima pagina dedicata a Teilhard de Chardin, a 60 anni dalla morte proprio di questo pensatore gesuita, scienziato gesuita, una riflessione sulla sua cosmogenesi, visione spirituale dell'evoluzione per la quale umanità e universo, sto leggendo da Avvenire, convergono verso un punto omega costituito dal risorso, questa visione vivificante dell'universo così come la raccontava, la spiegava Teilhard de Chardin, scrive Fabio Mantovani su Avvenire. L'evoluzione per Teilhard include tutti i fenomeni di trasformazione della materia, a partire da un atomo primigenio, sino all'unificazione dell'umanità nel punto omega, che poi è la divina umanità di Cristo, ecco, se vogliamo utilizzare un termine legato alla filosofia ortodossa di un filosofo come Salavioff, perché benché sia noto che dopo il Big Bang, in virtù di leggi presenti ab origine nel fenomeno stesso, siano apparse in successione le particelle subatomiche, i protoni, i neutroni, l'idrogeno, l'elio e più tardi le prime stelle. Ecco, è interessante, sfogliando i giornali del mattino, le pagine culturali, vedere come questi oggetti apparentemente innocui, come i giornali, siano anche pieni di universo dappertutto. A un certo punto uno prende un articolo e si trova proiettato immediatamente nel punto omega dell'esistenza. 9, 15 minuti e 50 secondi. Siamo qui sul battere della musica, della batteria di Carl Hallen, che accompagna Benny Green al pianoforte in trio con Christian Braid al contrabbasso. Me and My Benny, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, lettura che però si interrompe per salutare Duilio Giammaria. Buongiorno Duilio.
Buongiorno Edoardo, buongiorno ai radioascoltatori. Ma noi continuiamo quest'oggi un po' il filone di queste notizie che riguardano la Diaz, che ho sentito riguardano anche il tuo programma, e cerchiamo di interrogarci. Eravamo qui con il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi, la curatrice, a ragionare su come appunto cercare di raccontare quello che è successo dopo appunto Bolzaneto, e anche capire perché non c'è stata, al di là delle decisioni della magistratura, una vera sanzione sociale nei confronti di comportamenti chiaramente fuori registro, diciamo così.
Certo. Allora Duilio, buon lavoro a te, a tutta la redazione di Tutta la Città Ne Parla. Alle 10 si continuerà a dibattere su questo, creando quindi anche una continuità di racconto in questa mattinata di Radio 3, al dibattito con gli ascoltatori di Prima Pagina, la nostra piccola apertura con l'intervento di Luigi Manconi a pagina 3, poi il grande lavoro di dibattito, di ricostruzione che verrà fatto tra poco alle 10 da Duilio Giammaria, Tutta la Città Ne Parla, su Radio 3. A proposito di tentativi di raccontare eventi decisivi come quello di cui stiamo parlando, ecco, forse andrebbero ricordate alcune figure che sono state forse all'altezza, sicuramente all'altezza del racconto e della loro epoca. Una di queste figure di cui voglio parlare, approfittando di un articolo che è uscito sul sito di teatroecritica.net, è quella di Tadeusz Kantor, uno dei giganti del teatro del Novecento. Ricorre fra l'altro il centenario dalla nascita, no? Opere come La classe morta, per esempio. Era il 1975 quando Tadeusz Kantor, leggo su teatroecritica.net, e il suo gruppo teatrale si apprestavano alla conquista delle platee mondiali proprio con La classe morta, spettacolo simbolo destinato all'immortalità e primo di un fortunato ciclo tutto costruito attorno a una teoria chiave del regista polacco, cioè il teatro della morte, un manifesto con il quale l'artista visivo fondava il proprio teatro della memoria e delle emozioni. La classe di una scuola diventa così una sorta di surreale macchina del tempo. Tra i banchi, a proposito, qui pensare alla Diaz, tra i banchi si animano vecchi dai vestiti polverosi e lisi, facce bianche su maschere di clown dolenti e imprevedibili, girano in cerchio su un valzer che diventa ben presto una litania destinata a ripetersi. Ecco, se poi andate a vedere alcune immagini appunto della classe morta di Kantor, beh, insomma, sono immagini potenti, formidabili, eloquenti, piene di simboli che sembrano anticipare ancora tutto quello che è successo. A proposito di Kantor, vi segnalo anche l'iniziativa di Radio 3. Radio 3 ricorda proprio Tadeusz Kantor con i suoi 100 anni dalla nascita, con 5 radiodocumentari. Sono già stati in onda il primo ogni giovedì, il primo è andato in onda giovedì 2 aprile, si arriva fino a giovedì 30 aprile alle ore 23 su Radio 3. E ogni radiodocumentario racconterà un grande spettacolo di Kantor. Adesso giovedì 9 aprile ci sarà La classe morta, per l'appunto, giovedì 16 aprile Vilepol, poi il 23 aprile Crepino gli artisti, e Qui non torno più il 30 aprile, oggi è il mio compleanno. Ma insomma, questo è Tadeusz Kantor su Radio 3 a 100 anni dalla nascita. Nove, 20 minuti e 10 secondi in questo momento, 335-5634-296 per i vostri messaggi che ci fanno molti complimenti per la nuova sigla di prima pagina e di pagina 3, Giorgio da Parma, Marina da Varese, proprio sugli ultimi due messaggi che si complimentano per la sigla, e giro i complimenti a Piero Pugliese, il regista di pagina 3, che immagino essere un po' il deus ex machina di questa scelta. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani andando su Repubblica, dove troviamo Antonio Monda che intervista, permettete, uno dei miei idoli letterari, che è Martin Amis. Né misogino né monogamo, Martin Amis e le donne, questo è il titolo, vabbè, insomma, si poteva fare di meglio, dedicato a Martin Amis in questa intervista, perché in Audi Repubblica il primo libro di Martin Amis, il dossier Russian, un lungo idilliaco a Lemmon, scusatemi, un luogo idilliaco a nord di Londra, nel quale lo scrittore passò gran parte dell'adolescenza. In questo luogo, appunto, Martin Amis scrisse il dossier Russian. L'intervista di Antonio Monda è piena di cose divertenti, interessanti, eccetera. Poi, nello stesso tempo, anche c'è, come dire, un po' succuba l'intervista del pregiudizio secondo il quale uno scrittore debba essere per forza un uomo che ha qualcosa da dire più che da raccontare, che sia un uomo portatore di idee più che di narrazione. Questo è un pregiudizio forse romantico, non è affatto scontato, è detto che uno scrittore debba essere un uomo di idee, ma insomma, anche se insomma, siamo abituati ad aspettarcelo. Lei ritiene di essere un misogino? Questa è la prima domanda che viene risolta. Spero di no, ma è un'accusa che mi è stata fatta spesso. Nel libro i personaggi maschili sono più negativi di quelli femminili, e quando l'ho scritto mi risponde: avevo solo 23 anni e forse ho subito il conformismo dell'epoca. Altra domanda di Antonio Monda a Martin Amis: ritiene che gli uomini siano in grado di controllare passioni e debolezze? Ma che domanda! Penso che la fragilità non sia una prerogativa femminile, risponde Amis, che immagino, insomma, nel suo primo romanzo sostiene che la monogamia è impossibile, e lui risponde: ritengo infatti che non sia naturale. Aggiungo che la mia generazione è stata educata alla promiscuità. Ora, non bisognerebbe mai leggere l'intervista ai grandi scrittori, perché sennò non è che ti invogliano particolarmente a leggere i loro libri, ma Amis è un gigante, non c'è bisogno che lo dica io, ovviamente. Non crede che questo provochi dolore, cioè l'educazione alla promiscuità dei maschi? Ogni aspetto della vita genera dolore, risponde Martin Amis, come dire, con una vena schopenhaueriana. Anche quelli che apparentemente procurano piaceri, e qui emerge forse un poco di Leopardi. Ma ad essere sinceri, credo che sia difficile, in particolare per gli uomini. Ma perché? Chiede così uno sbalordito Antonio Monda. Un qualunque scienziato, risponde Martin Amis, che studia gli esseri viventi, può spiegare che i maschi tendono a spargere il proprio seme. Può irritare, ma è così. Voglio aggiungere che penso del matrimonio quello che Churchill sosteneva sulla democrazia, la peggiore forma di governo ad eccezione di tutte le altre. Insomma, l'intervista quindi prosegue in questo modo: a un certo punto, dopo aver esaurito la questione misoginia, rapporti maschi-femmine, e appunto si sta parlando con Martin Amis, rispetto al quale sarebbe stato interessante anche a sentire qualcos'altro. Insomma, è vero che fino all'adolescenza ha letto solo fumetti? Lui risponde: assolutamente vero. E poi cos'è successo? Li ho letti di nuovo, risponde Amis, che forse a un certo punto si stanca dell'intervista. Poi si parla fortunatamente di Jane Austen, della grandezza di Jane Austen, che è stata l'autrice che ha cambiato la vita a Martin Amis. È stata la lettura di Orgoglio e Pregiudizio, è stata la lettura che l'ha portato ad appassionarsi definitivamente per la letteratura. Poi si torna a parlare della letteratura femminile. La grande letteratura prescinde dal genere, dice Martin Amis, ma ci sono ovviamente differenze. Rispondo alla tua domanda ricordando quello che mi ha detto un amico critico a proposito del lutto: genera lacrime negli uomini e canzoni tra le donne. Poi appunto la questione maschi-femmine torna inesorabile a ricoprire l'intervista a un grande scrittore della seconda metà del Novecento come Martin Amis, intervista che possiamo leggere oggi su Repubblica. Sto applaudendo anch'io qui allo studio Rai di Torino per unirmi al pubblico del Village di New York che ascoltò il grande Benny Green al pianoforte con questo Me and My Baby, il brano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali. Qui a pagina 3 dico, mi sono messo ad applaudire perché invece adesso, nell'ultimo pezzo della nostra rassegna stampa di oggi, invece voglio parlare dei fischi che si fanno all'opera. Lo faccio con un articolo di Aurelio Giorgini uscito sul sito internet laconfederazioneitaliana.it: se, come e quando fischiare all'opera. Questo è il titolo dell'intervento di Aurelio Giorgini, che insomma prova a ragionare su quanto sia legittimo fiscare all'opera. Lo chiedo subito a Valentina Lo Surdo. Buongiorno Valentina.
Buongiorno, buongiorno Edoardo.
Tu sei una che fischia?
Ma non mi viene tanto bene, dir la verità.
Ma un bullo hai mai gridato a un concerto?
Devo dire la verità, no.
Io invece sì, ero molto picco, ero un ragazzino, ero a Torino, concerto di Amnesty International, ero andato lì per ascoltare Bruce Springsteen, prima è arrivato Claudio Baglioni e credo di avergli gridato qualunque cosa perché volevo ascoltare il boss, ma insomma, questo lo confesso, ammetto.
Eri piccolo, eri bambino.
No, ero piccolo, ma c'avevo ragione, insomma, non rivendico quella scelta. No, sei come quando fischiare all'opera, scrive Aurelio Giorgini sulla confederazioneitaliana.it. Eventi più o meno recenti di manifesto violento, dissenso a base di fischi all'estero di Bu, sono sempre avvenuti nel mondo dell'opera. Il suo articolo inizia per l'appunto ricordando alcuni famosi fischi. Alcuni famosi perché l'artista lasciò volontariamente la scena, come la Callas a Roma nel 1958 nella Norma alla presenza del presidente Gronchi, o come più recentemente Alania alla Scala dopo il primo atto dell'Aida. La storia o la leggenda narra del fiasco clamoroso della prima rappresentazione del Barbiere di Siviglia al Teatro Argentina di Roma, colossale anche la manifestazione di dissenso dei parigini alla prima del Tannhäuser, e gli esempi potrebbero continuare. Aurelio Giorgini in questo suo articolo ne dice di tutti i colori, fa tutto un esempio dei grandi fischi, eccetera, ma poi arriva anche al punto. Quanto invece ai cantanti e ai direttori, ritengo che anche nei loro confronti la manifestazione del dissenso, anche violento, sia legittima, ma con precisi due limiti. Diciamo, Valentina, ascoltami, dimmi se sei d'accordo.
Sono attentissima.
Benissimo. Che ciò avvenga non prima della rappresentazione, affinché sia tutelato e rispettato il diritto dell'artista di esprimere le sue capacità con tutta tranquillità, d'accordo?
D'accordo.
Secondo criterio per valutare la legittimità del fischio, che lo spettatore non vada al teatro subito dopo aver ascoltato un disco della Callas o di Beniamino Gigli nella stessa opera che si accinge ad andare a vedere e quindi, visto il paragone, giudichi la performance di colui che sta sul palcoscenico tale da essere fischiata. Tu sei d'accordo anche su questo?
No.
Come no? Cioè tu prima di andare a vedere una mediocre, interessante rappresentazione ti ascolti Giganti?
Libertà per tutti.
Ma quello va a San Dirmo, non è che mettiamo in discussione la libertà, ci mancherebbe altro.
Diciamo che effettivamente sì, non bisognerebbe avere termini di paragone. Ogni esecuzione è da prendere così com'è e basta.
Comunque a me questa cosa qui di non ascoltare prima il disco mi fa in mente un servizio della Domenica Sportiva di Beppe Viola, grande giornalista sportivo del Rai, il quale doveva raccontare un derby Milan-Inter, lui era uno sfegatato milanista. Quel derby fu una noia tremenda, finì 0-0, non capito nulla. Quindi Beppe Viola montò, proprio per la Domenica Sportiva, il servizio su Milan-Inter dicendo: queste sono le immagini del derby che si è giocato questa domenica, ma non voglio farvele vedere perché il derby è stato molto noioso. Quindi, come un ascoltatore di musica che torna da un concerto deluso, appena torna a casa si rimette il disco della sua esecuzione preferita, vi farò vedere il derby dell'anno scorso che fu invece memorabile. Quindi il servizio della Domenica Sportiva trasmise il derby dell'anno prima e fu un momento meraviglioso per il quale Beppe Viola fu rimproverato aspramente dalla dirigenza. Ma insomma, questo è un aneddoto. Anticipazione di Primo Movimento.
Guarda, ti prendo un attimo su questo perché effettivamente è un tema molto interessante ed è vero che l'abitudine a sentire il disco perfetto ci leva tanto della nostra artisticità nell'ascolto dal vivo, per cui no, questo in realtà è un discorso molto molto serio, molto importante,
certo.
Bello spunto. Allora, anticipazioni, ecco, ascoltiamo questo disco che probabilmente in pochi conoscono, veramente come se fosse una prima nella vita, un disco che vede il concerto di Barber e il concerto di Britten per pianoforte, due pezzi bellissimi.
Fantastico, qui non ci saranno fischi ma solo applausi a Primo Movimento, e questa mattina insieme a Giuseppe De Eugenio qui alla console della sede RAI di Torino, a Pino Berardi alla console di Roma, a Florinda Fiammi in redazione, a Piero Pugliesi in regia, a Gianfranco Rossi, il curatore del programma, vi ringraziamo per aver ascoltato Pagina 3, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con la nostra rassegna stampa domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.